Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.46 minuti, ben ritrovati dalla redazione di Controradio, l'informazione regionale in apertura, l'aggiornamento sulla vicenda che ha riguardato Maria Denisa Adas. È stata uccisa e decapitata nella stanza 101 del Residence Ferrucci a Prato la notte del 15 maggio. L'assassino, una guardia giurata di 32 anni, ha dunque confessato la scorsa notte. Il killer sostiene di aver ucciso e nascosto la donna dentro una valigia perché lei lo avrebbe ricattato, dicendogli che avrebbe raccontato del loro rapporto sessuale alla moglie. In cambio del suo silenzio, la giovane avrebbe chiesto 10.000 euro. Ma sentiamo i particolari dal nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
Uccisa e decapitata nella stanza 101 del Residence pratese, dove si erano perse le sue tracce. Nessun sequestro, nessuna fuga. Maria Denisa Adas, la sex worker romena di 30 anni scomparsa la notte del 15 maggio scorso, sarebbe morta proprio nelle ore in cui si erano perse le sue tracce. A confessare il femminicidio durante l'interrogatorio è stato Vasile Frumuzache, guardia giurata romena di 32 anni. L'uomo, sposato con moglie e due figli, vive a Monsummano Terme, dove è stato fermato ieri dai carabinieri del GIS. Poco distante da lì, in campagna a Montecatini, era stato trovato ieri mattina il corpo straziato di Denisa decapitata. Nell'interrogatorio a Fiume, di fronte al procuratore Luca Tescaroli, il killer ha sostenuto di aver ucciso la donna perché lei, dopo un rapporto sessuale a pagamento, lo avrebbe minacciato di raccontare tutto a sua moglie, forte del fatto di poter arrivare a lei tramite degli intermediari. Il silenzio di Denisa, sempre secondo la confessione del killer, sarebbe costato 10.000 euro. Quindi la decisione della guardia giurata di ucciderla lì, nella stanza. L'uomo dice di averla soffocata e di aver tagliato la sua testa riposta in una delle due valigie della ragazza, e il corpo della donna invece nel suo trolley bianco, con il quale è stato immortalato allontanarsi dalle telecamere. Tuttavia non sono da escludere sviluppi nella vicenda, dato che, almeno in alcune sue parti, il racconto dell'assassino sembra essere poco credibile. In particolare, non erano state trovate tracce di sangue nella camera del residence. Inoltre, la procura ha ritenuto in queste ore di effettuare una perquisizione in casa di un uomo italiano che era nel residence nelle stesse ore in cui veniva consumato il femminicidio. Potrebbe essere un complice dell'assassino.
Sciopero proclamato da FIM Fiom e Wilm di Livorno per giovedì 12 giugno a Piombino dalle 9 alle 13 da parte dei lavoratori della GVS Steel Italy, Piombino Logistic, GSI Lucchini e Liberty Magona. Il concentramento è previsto alle 9.30 in piazza Gramsci, con il corteo e comizio finale sotto il palazzo comunale. Sono annunciati i segretari nazionali nel silenzio della politica, scrivono i confederali, e dell'inadempienza delle aziende rischiamo di perdere l'intero polo siderurgico piombinese e migliaia di posti di lavoro.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
Un tappeto lungo oltre un chilometro fatto di centinaia di mattonelle di stoffa provenienti da ogni parte del mondo per vestire di pace tutti i luoghi che lo vorranno esporre. A 75 anni dall'eccidio, il comune di Sant'Anna di Stazzema promuove questo forte messaggio simbolico di speranza per associarlo ad un altro massacro dei nostri giorni, quello del popolo palestinese. Il prossimo 20 giugno, presso il centro della Resistenza, si terrà inoltre una conferenza di pace cui sono invitati rappresentanti della FAO, inviati nei territori di guerra, e la società civile. E sulla manifestazione Pro Palla di sabato a Roma, il sindaco di Sant'Anna di Stazzema, Maurizio Verona, dice: spero di esserci, se così non fosse ci sarò col cuore. Sentiamolo ai microfoni di Sandra Salvato.
Noi abbiamo pensato di promuovere questo messaggio di pace colorato con delle mattonelle cucite da donne e uomini da ogni parte del mondo, perché veramente sono arrivate da ogni parte del mondo, che poi le abbiamo assemblate e per oltre un chilometro abbiamo dipinto Sant'Anna con questo tappeto di colori, no? Un luogo del massacro che è diventato un arcobaleno con questi tappeti per ricordare quello che accadde, insomma, 75 anni prima. Il messaggio vuole essere anche questo, quello che parte sempre da Sant'Anna di Stazzema, contrariamente di quello che sta avvenendo da altre parti. Sant'Anna di Stazzema è stato un luogo di un massacro nazifascista, ma anche il popolo israeliano ha avuto un massacro enorme durante la Seconda Guerra Mondiale. Noi però da queste ceneri abbiamo imparato a costruire la pace. A me mi sembra che oggi a Gaza stanno... Invece in quel luogo chi li governa sta compiendo un crimine contro un altro paese, contro un'altra comunità, la comunità palestinese, c'è in corso praticamente un massacro, ma che è in corso da troppo tempo. E quindi abbiamo rispolverato il nostro tappeto, lo stiamo stendendo e riappendendo in tutti i borghi del nostro comune e ce lo stanno chiedendo altri comuni, altre istituzioni.
Vi ricordiamo che potete inviarci a redazione@controradio.it segnalazioni di eventi o iniziative promosse sul territorio toscano al fianco del popolo palestinese che diffonderemo nel nostro spazio radiofonico City Gaza. Il ruolo di Marco Carrai come console onorario di Israele è incompatibile con il messaggio di pace e tutela dell'infanzia che la Fondazione Meyer dovrebbe incarnare, così in una nota al Movimento 5 Stelle che per questo ha protocollato un question time urgente per chiedere al presidente della regione Giani di chiarire pubblicamente la propria posizione sul caso di Marco Carrai, presidente della Fondazione Meyer, nonché console onorario di Israele a Firenze. Referendum, manifesti strappati e sostituiti da messaggi razzisti di Casa G. È accaduto a Firenze, in Viale Lami, manifesti della CGIL sui 5 quesiti referendari dell'8 e 9 giugno sono stati strappati. Al loro posto comparsi dei manifesti di Casa G che inneggiano all'italianità per sangue. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Dobbiamo dirci fieramente razzisti, si scriveva quasi 90 anni fa nel manifesto della razza, e nonostante tutto, nonostante la scienza e la verità oggettiva, la storia e la Shoah, c'è ancora chi ne è fieramente convinto. In Viale Lami a Firenze sono infatti stati strappati i manifesti della CGIL sui 5 quesiti referendari per cui si andrà a votare l'8 e il 9 giugno prossimi, cioè ci sarà anche chi andrà alle urne e non ritirerà le schede, ma questa è un'altra storia. La storia fiorentina di queste ultime ore vede la sostituzione dei manifesti referendari con dei manifesti di Casa G, con evidente riferimento al quesito referendario per dimezzare il tempo per ottenere la cittadinanza italiana in 5, non più in 10 anni. I manifesti recitano: italiani non per scelta ma per destino. Il sangue dunque al centro di un messaggio che appunto quasi 90 anni dopo sgomenta. Casa G nasce nel 2005 come centro ricreativo culturale di Azione Giovani, casa e luogo di iniziative e aggregazione per la formazione giovanile di Alleanza Nazionale. A Firenze i militanti di Casa G coincidono con quelli di Azione Studentesca e quelli di Gioventù Nazionale, l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, il partito che esprime tra l'altro la Presidente del Consiglio dei Ministri. Casa G, come Casa Pound, non tiene certamente nascosto il legame con il fascismo storico. Il nostro percorso, dicono, la storia e la nostra formazione provengono dal fascismo e dalla sua immensa eredità ideale, così come i richiami espliciti di Casa G agli slogan del nazismo come sangue e suolo, Blut und Boden, uno dei pilastri ideali nella costruzione del Terzo Reich. Per questo genere di cose avremmo delle leggi. Qualcuno le farà rispettare?
Intanto a Firenze nasce un gruppo di sostenitori delle iniziative del generale Roberto Vannacci, adesso europarlamentare della Lega, che viene intitolato all'aviatore fiorentino Vasco Magrini. Nasce il team Vannacci-Magrini, spiega Barbara Nannucci, che guiderà il gruppo e che è consigliera eletta nel quartiere 3 di Firenze. È costituito, si legge nella nota, per dare voce e forza sul territorio fiorentino ai valori incarnati dal generale Vannacci: identità, sovranità, libertà, rispetto della nazione e dei suoi cittadini. Per la giornata mondiale dell'ambiente dedicata alla plastica, come abbiamo sentito anche dal giornale radio di Popolare Network, vogliamo tornare in Toscana sul caso emblematico del rio Rovigo e dei rifiuti franati e dispersi a valle del torrente dell'Alto Mugello dopo il maltempo del 14 marzo scorso. Sabato 7 giugno ci sarà una camminata autogestita fatta di 3 percorsi sui sentieri dell'acqua. Ne abbiamo parlato con Domenico Anastasi, vicepresidente Amici della Terra di Firenzuola.
Ma la situazione è che la ditta Agriambiente ha cominciato a pulire il primo tratto che va dal bocco del fiume Rovigo sul Santerno, va bene, in su, però voglio dire c'è ancora tantissima plastica, no? Insomma, lungo tutto il percorso del Rovigo ma anche lungo il percorso del Santerno, e si propone il solito interrogativo: perché non fanno intervenire i volontari? La ditta ha previsto 5 mesi per fare tutte le pulizie eccetera. Intanto voglio dire il tempo passa la plastica si scompone in microplastiche e va tutta nel fiume e poi nel mare. Cioè.
Ricordiamo quanto il Rovigo e il Santerno siano davvero in un ecosistema fragilissimo in Mugello.
Certo, certo, sono dei luoghi incontaminati che erano percorsi da tantissimi cittadini e turisti che volevano vedere questa bellezza. E naturalmente se ci si va ora si vede una situazione tragica e si continua a permanere ancora per molti mesi in questa situazione se non c'è un intervento di massa.
Presentata questa mattina la sesta edizione di Nutida, nuove danzatrici e danzatori, il festival di danza contemporanea diretto da Cristina Bozzolini e Saverio Cona nel pomario del Castello dell'Acciaiolo. Ha seguito per noi il programma Domenico Guarino, a te la linea.
Sì, giunge, come dicevi, alla sesta edizione Nutida, nuove danzatrici e danzatori, un festival di danza contemporanea nato a Scandicci dal 13 giugno al 4 luglio, nell'ora che precede il tramonto, anche un rapporto costante tra il pubblico e gli artisti. Nutida presenterà degli spettacoli pensati o riadattati per la cornice del pomario del Castello dell'Acciaiolo. I nomi sono davvero tantissimi, ne diciamo solo alcuni: Diego Tortelli, Gilles Crevoisier, Francesca Foscarini, Claudia Catarsi, Simona Bertozzi e tanti tanti altri. Davvero in questa edizione il focus in particolare sulla generazione Under 25. Ci sarà un progetto specifico in collaborazione con la Fondazione Pitti Discovery, che è Kalimala Disclosure Platform, un focus su artisti Under 25. Sono 8 proposte che intrecciano danza e musica dal vivo. In totale gli spettacoli sono 30 novità, 22 prime, 8 anteprime, insomma davvero davvero la danza protagonista assoluta al pomario del Castello dell'Acciaiolo, come dicevamo, al 13 giugno al 4 luglio. Tutti i particolari per quello che riguarda il programma su Nutida, il sito nutida.it, mentre per quanto riguarda invece Controradio l'approfondimento questa sera nella newsline a te la linea.
Facciamo invece adesso un viaggio tra inferno, purgatorio e paradiso, tutto da compiere all'interno del borgo medievale di Calenzano, perché sarà dedicata alla Divina Commedia di Dante l'edizione 2025 di Lunaria, al Festival delle Arti di Strada promosso dal Comune di Calenzano. Si svolgerà sabato 14, domenica 15 giugno con la direzione artistica dell'associazione Le Petit Voyage. Saranno oltre 70 gli artisti, oltre ai figuranti, che daranno vita a spettacoli e performance itineranti, esibizioni aeree, bolle di sapone e fuoco e danze alate. Lunaria torna ad animare il nostro borgo, commenta la vice sindaca Martina Banchelli con delega a cultura e turismo, intervistata da Domenico Guarino.
Lunaria quest'anno è un'edizione dedicata alla Divina Commedia di Dante Alighieri, quindi sarà una manifestazione che si svolgerà il 14 e il 15 giugno nel borgo medievale di Calenzano Alto. Quindi una manifestazione che ripercorre come gli ultimi 4 anni una consolidata serie di spettacoli che hanno come scenario il borgo suggestivo di Calenzano Alto. L'edizione dedicata alla Divina Commedia vede la partecipazione di circa 70 artisti di strada che animeranno le vie del borgo inscenando degli spettacoli che saranno incentrati sull'inferno, il purgatorio e il paradiso. Quindi avremo, diciamo, questo spettacolo particolare con figuranti del territorio che, come l'anno scorso, si sono prestati a prendere parte alla manifestazione. L'organizzazione è a cura dell'Associazione Turistica di Calenzano, che si avvale di numerose associazioni del territorio per garantire sia il ristoro che tutti i servizi che serviranno ai visitatori per fruire al meglio della manifestazione. Quest'anno, a differenza degli anni scorsi, ci sarà anche una navetta che partirà dal parcheggio vicino alla biglietteria e potrà accompagnare visitatori nel borgo.
Un'ultima notizia: stasera e domani la Viserno Arena ospiterà i concerti di Vasco Rossi dalla mezzanotte, e quindi è scattata la chiusura al traffico delle cascine fino alle 3 di domani. Domani il bis dalle 7:30 fino alle 3 di sabato, eccezione per Viale degli Olmi, che rimarrà chiuso non stop fino alle 3 del mattino di sabato. Nelle aree del parco è stato disposto anche il divieto di vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro, un divieto che sarà replicato anche per gli altri concerti dalle 9 alle 3 del giorno successivo. Per entrare alla Viserno Arena previsti 6 diversi accessi, ogni ticket riporta il varco dedicato. Tutte le informazioni le trovate anche in homepage su controradio.it. E siamo al meteo per le prossime ore sulla Toscana: parzialmente nuvoloso con nubi basse in prossimità del litorale o sul Val d'Arno, sereno poco nuvoloso nel pomeriggio, venti deboli meridionali, mari calmi, temperature in lieve aumento le massime, soprattutto al centro nord. È davvero tutto con l'informazione regionale, tra poco la linea al City Lights. Dalla redazione l'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.